Decameron, terza giornata, nona novella. Giletta di Nerbona guerisce il re di Francia d'una fistola. Domanda per marito Beltramo di Rossiglione, il quale contro sua voglia sposatala a Firenze se ne va per sdegno. Dove vagheggiando una giovane, in persona di lei Giletta giacque con lui e ebbene due figliuoli, perché egli poi avuta la cara per moglie la tenne. Restava, non volendo il suo privilegio rompere a Dioneo, solamente a dire alla reina, con ciò fosse cosa che già finita fosse la novella di Lauretta. Per la qualcosa essa, senza aspettare d'esser sollecitata da suoi, così tutta vaga cominciò a parlare. Chi dirà novella o mai che bella paia, avendo quella di Lauretta udita. Certo vantaggio ne fu che ella non fu la primiera, che poche poi dell'altre ne sarebbon piaciute. E così spero che avverrà di quelle che per questa giornata sono a raccontare. Ma pure, chente che ella si sia, quella che alla proposta materia m'occorre, vi conterò. Nel reame di Francia fu un gentile uomo, il quale chiamato fu Isnardo, conte di Rossiglione, il quale, perciò che poco sano era, sempre appresso di sé teneva un medico chiamato Maestro Gerardo di Nerbona. Aveva il detto conte un suo figliol piccolo, senza più, chiamato Beltramo, il quale era bellissimo e piacevole, e con lui altri fanciulli della sua età s'allevavano, tra quali era una fanciulla del detto medico chiamata Giletta, la quale infinito amore e oltre il convenevole della tenera età fervente pose a questo Beltramo, al quale morto il conte e lui nelle mani del re lasciato, ne convenne andare a Parigi, di che la giovinetta fieramente rimase sconsolata. E non guarì appresso, essendo il padre di lei morto, se onesta cagione avesse potuto avere, volentieri a Parigi per vedere Beltramo sarebbe andata, ma essendo molto guardata, perciò che ricca e sola era rimasa, onesta via non vedea. Essendo ella già d'età da marito, non avendo mai potuto Beltramo dimenticare, molti ai quali suoi parenti l'avevano voluta maritare rifiutati in avea, senza la cagion dimostrare. Ora avvenne che ardendo ella dell'amor di Beltramo più che mai, perciò che bellissimo giovane udiva che era divenuto, le venne sentita una novella, come al re di Francia, per una nascenza che avuta avea nel petto, era male stata curata, gli era rimasa una fistola, la quale di grandissima noia e di grandissima angoscia gli era. Né si era ancora potuto trovar medico, come che molti se ne fossero sperimentati, che di ciò l'avesse potuto guarire, ma tutti l'avevano peggiorato. Per la qualcosa il re disperato se ne, più d'alcun non volea né consiglio né aiuto. Di che la giovane fu oltremodo contenta, e pensossi non solamente per questo aver legittima cagione d'andare a Parigi, ma se quella infermità fosse che ella credeva, leggermente poterle venir fatto d'aver Beltram per marito. Laonde, siccome colei che già dal padre aveva assai cose apprese, fatta sua polvere di certe erbe utili a quella infermità che avvisava che fosse, montò a cavallo e a Parigi n'andò. Né prima altro fece che ella si ingegnò di veder Beltramo, e appresso, nel cospetto del re venuta, di grazia chiese che la sua infermità gli mostrasse. Il re, veggendola bella, giovane e avvenente, non gliele seppe disdire, mostrogliele. Come costei l'ebbe veduta, Così incontanente si confortò di doverlo guarire e disse: «Monsignore, quando vi piaccia, senza alcuna noia o fatica di voi, io ho speranza in Dio d'avervi in 8 giorni di questa infermità renduto sano». Il re si fece in sé medesimo beffe delle parole di costei, dicendo: «Quello che i maggior medici del mondo non hanno potuto né saputo, una giovane femmina come il potrebbe sapere?» Ringraziòla dunque della sua buona volontà e rispose che proposto via seco di più consiglio di medico non seguire. A cui la giovane disse: «Monsignore, voi schifate la mia arte perché giovane e femmina sono, ma io vi ricordo che io non medico con la mia scienza, anzi con l'aiuto di Dio e con la scienza del maestro Gerardo Nerbonese, il quale mio padre fu e famoso medico mentre visse». Il re allora disse seco: «Forse me costai mandata da Dio, perché non provo io ciò che ella sa fare? Poi dice senza noia di me, impiccio il tempo, guerirmi». E accordatosi di provarlo, disse: «Damigella, e se voi non ci guerite facendoci rompere il nostro proponimento, che volete voi che ve ne segua?» «Monsignore», rispose la giovane, «fatemi guardare, e se io infra 8 giorni non vi guarisco, fatemi bruciare. Ma se io vi guarisco, che merito me ne seguirà?» A cui il re rispose: «Voi mi parete ancora senza marito. Se ciò farete, noi vi mariteremo bene e altamente». Al quale la giovane disse: «Monsignore, veramente mi piace che voi mi maritiate, ma io voglio un marito tal quale io il vi domanderò, senza dovervi domandare alcun dei vostri figlioli o della casa reale». Il re tantosto le promise di farlo. La giovane cominciò la sua medicina e in breve, anzi il termine, l'ebbe condotto a sanità. Il che il re, guerito sentendosi, disse: «Damigella, voi avete ben guadagnato il marito». A cui ella rispose: «Adunque, monsignore, ho io guadagnato Beltramo di Rossiglione, il quale infino nella mia puerizia io cominciai a amare e ho poi sempre sommamente amato». Gran cosa parve al re dove gliele dare, ma poiché promesso l'avea, non volendo della sua fe mancare, si fece chiamare e si gli disse: «Beltramo, voi siete ormai grande e fornito. Noi vogliamo che voi torniate a governare il vostro contado e con voi ne meniate una damigella, la quale noi v'abbiamo per moglier data». Disse Beltramo: «E chi è la damigella, monsignore?» A cui il re rispose: «Ella è colei la quale n'ha con le sue medicine sanità renduta». Beltramo, il quale la conoscea e veduta la vea, quantunque molto bella gli paresse, conoscendo lei non esser di legnaggio che alla sua nobiltà bene stesse, tutto sdegnoso disse: «Monsignore, dunque mi volete voi dar medica per mogliere? Già Dio non piaccia che io si fatta femmina prenda giammai». A cui il re disse: «E dunque volete voi che noi veniamo meno di nostra fede, la qual noi per riaver sanità donammo alla damigella che voi in guiterdon di ciò domandò per marito?» «Monsignore», disse Beltramo, «voi mi potete torre quanto io tengo e donarmi, siccome vostro uomo, a chi vi piace. Ma di questo vi rendo sicuro, che mai io non sarò di tal maritaggio contento». «Sì sarete», disse il re, «perciò che la damigella è bella e savia e amavi molto, perché speriamo che molto più lieta vita con lei avrete che con una dama di più alto legnaggio non avreste». Beltramo si tacque e il re fece fare l'apparecchio grande per la festa delle nozze. E venuto il giorno a ciò determinato, quantunque Beltramo malvolentieri il facesse, nella presenza del re la damigella sposò che più che se l'amava. E questo fatto, come colui che seco già pensato avea quello che far dovesse, dicendo che al suo contado tornar si volea, e quivi consumare il matrimonio chiese commiato al re. E montato a cavallo, non nel suo contado se ne andò, ma se ne venne in Toscana. E saputo che i fiorentini guerreggiavano cosanesi, a essere in lor favor si dispose, dove lietamente ricevuto e con onore fatto di certa quantità di gente capitano, e da loro avendo buona provisione, al loro servigio si rimase e fu buon tempo. La novella sposa, poco contenta di tal ventura, sperando di doverlo per suo bene operare rivocare al suo contado, se ne venne a Rossiglione, dove da tutti come lor donna fu ricevuta. Quivi trovando ella per lo lungo tempo che senza conte stato vera ogni cosa guasta e scapestrata, siccome savia donna, con gran diligenza e sollecitudine ogni cosa rimise in ordine, di che i soggetti si contentarono molto e lei ebbero molto cara e poserle grande amore, forte biasimando il conte di ciò che egli di lei non si contentava. Avendo la donna tutto racconcio il paese, per due cavalieri al conte il significò, pregandolo che se per lei stesse di non venire al suo contado, gliele significasse, ella per compiacergli si partirebbe. Alli quali esso durissimo disse: «Di questo faccia ella il piacer suo. Io per me vi tornerò allora a essere con lei, che ella questo anello avrà in dito e in braccio figliolo da me acquistato». Egli aveva l'anello assai caro, né mai da sé il partiva, per alcuna virtù che stato gli era dato a intendere che gli aveva. I cavalieri intesero la dura condizione posta nelle due quasi impossibili cose, e veggendo che per loro parole dal suo proponimento non potevano rimuovere, si tornarono alla donna e la sua risposta le raccontarono, la quale, dolorosa molto, dopo lungo pensiero deliberò di voler sapere se quelle due cose potessero venir fatte, dove, a ciò che per conseguente il marito suo riavesse, e avendo quello che far dovesse avvisato, ragunati una parte dei maggiori e dei migliori uomini del suo contado, loro assai ordinatamente e con pietose parole raccontò ciò che già fatto avea per amor del conte, e mostrò quello che di ciò seguiva. E ultimamente disse che sua intenzione non era che per la sua dimora quivi il conte stesse in perpetuo esilio, anzi intendeva di consumare il rimanente della sua vita in pellegrinaggi e in servigi misericordiosi per salute dell'anima sua, e pregogli che la guardia e il governo del contado prendessero e al conte significassero lei avergli vacua e spedita lasciata la possessione e dileguatasi con intenzione di mai in Rossiglione non tornare. Quivi, mentre ella parlava, furono lacrime sparse assai da buoni uomini, e a lei porti molti prieghi che le piacesse di mutar consiglio e di rimanere, ma niente montarono. Essa, accomandati loro a Dio, con un suo cugino e con una sua cameriera in abito di pellegrini, ben forniti a denari e care gioie, senza sapere alcuno ove ella s'andasse, entrò in camino, né mai ristette si fu in Firenze. E quivi per avventura arrivata in un alberghetto, il quale una buona donna vedova teneva, pianamente a guisa di povera pellegrina si stava, desiderosa di sentir novelle del suo signore. Avvenne dunque che il seguente dì ella vide davanti all'albergo passare Beltramo a cavallo con sua compagnia, il quale, quantunque ella molto ben conoscesse, non di meno domandò la buona donna dell'albergo chi egli fosse. A cui l'albergatrice rispose: «Questi è un gentile uom forestiere, il quale si chiama il conte Beltramo, piacevole e cortese e molto amato in questa città, e è il più innamorato uom del mondo d'una nostra vicina, la quale è gentil femmina, ma è povera. Vero è che onestissima giovane è, e per povertà non si marita ancora, ma con una sua madre, savissima e buona donna, si sta. E forse se questa sua madre non fosse, avrebbe ella già fatto di quello che a questo conte fosse piaciuto. La contessa, queste parole intendendo, raccolse bene. E più tritamente esaminando, venendo ogni particolarità, e bene ogni cosa compresa, formò il suo consiglio. E apparata la casa e il nome della donna e della sua figliola dal conte amata, un giorno tacitamente, in abito pellegrino, là se ne andò. E la donna e la sua figliuola, trovate assai poveramente, salutatele, disse alla donna, quando le piacesse, le volea parlare. La gentil donna, levatasi, disse che apparecchiata era ad udirla. E entratesene sole in una sua camera e postesi a sedere, cominciò la contessa. Madonna, e mi pare che voi siate delle nemiche della fortuna come sono io. Ma dove voi voleste per avventura, voi potreste voi e me consolare. La donna rispose che niuna cosa desiderava quanto di consolarsi onestamente. Seguì la contessa. A me bisogna la vostra fede, nella quale se io mi rimetto e voi mi ingannaste, voi guastereste i vostri fatti e miei. Sicuramente, disse la gentil donna, ogni cosa che vi piace mi dite, che mai da me non vi troverete ingannata. Allora la contessa, cominciatasi dal suo primo innamoramento, chi ella era e ciò che intervenuto le era infino a quel giorno, le raccontò per si fatta maniera che la gentil donna, dando fede alle sue parole, siccome quella che già in parte udite l'aveva da altrui, cominciò di lei aver compassione. E la contessa i suoi casi raccontati seguì. Udite adunque avete, fra l'altre mie noie, quali siano quelle due cose che avermi convenga se io voglio avere il mio marito, le quali niuna altra persona conosco che farmele possa avere se non voi. Se quello è vero che io intendo, cioè che il conte mio marito sommamente ami vostra figliola. A cui la gentildonna disse: Madonna, se il conte ama mia figliola io non so, ma egli ne fa gran sembianti. Ma che posso io perciò in questo adoperare che voi desiderate? Madonna, rispose la contessa, io il vi dirò, ma primieramente vi voglio mostrar quello che io voglio che ve ne segua, dove voi mi serviate. Io veggio vostra figliola bella e grande da marito, e per quello che io abbia inteso e comprendermi paia, il non aver ben da maritarla ve la fa guardare in casa. Io intendo che in merito del servigio che mi farete, di darle prestamente dei miei denari quella dote che voi medesima, a maritarla onorevolmente, stimerete che sia convenevole. Alla donna, siccome bisognosa, piacque la proferta, ma tuttavia, avendo l'animo gentil, disse: Madonna, ditemi quello che io possa per voi operare, e se egli sarà onesto a me, io il farò volentieri, e voi appresso farete quello che vi piacerà. Disse allora la contessa: a me bisogna che voi, per alcuna persona di cui voi vi fidiate, facciate al conte mio marito dire che vostra figliola sia presta a fare ogni suo piacere, dove ella possa essere certa che egli così l'ami come dimostra, il che ella non crederà mai se egli non le manda l'anello, il quale gli porta in mano. E che ella ha udito che gli ama cotanto, il quale se egli vi manda, voi mi donerete. E appresso gli manderete a dire vostra figliola essere apparecchiata di fare il piacer suo, e qui il farete occultamente venire, e nascosamente me, in scambio di vostra figliola, gli metterete al lato. Forse mi farai Dio grazia di ingravidare, E così appresso, avendo il suo anello in dito e il figliolo in braccio, da lui generato, io racquisterò e con lui dimorerò come moglie ed è dimorar con marito, essendone voi stata cagione. Gran cosa parve questa alla gentil donna, temendo non forse biasimo ne seguisse la figliola, ma pur pensando che onesta cosa era il dare opera che la buona donna riaverse il suo marito e che essa onesto fine a far ciò si mettea, nella sua buona e onesta affezione confidandosi, non solamente di farlo promise alla contessa, ma in fra pochi giorni, con segreta cautela, secondo l'ordine dato da lei, e ebbe l'anello, quantunque gravetto paresse al conte. E lei, in scambio della figliola, a giacer col conte maestrevolmente mise. Nei quali i primi congiungimenti, affettuosissimamente dal conte cercati, come fu piacer di Dio, la donna ingravidò in due figlioli maschi, come il parto al suo tempo venuto fece manifesto. Né solamente d'una volta contentò la gentil donna la contessa degli abbracciamenti del marito, ma molte, sì segretamente operando, che mai parola non se ne seppe, credendosi sempre il conte non con la moglie, ma con colei la quale egli amava essere stato, a cui, quando a partire si venia la mattina, aveva parecchi belle e care gioie donate, le quali tutte diligentemente la contessa guardava. La quale, sentendosi gravida, non volle più la gentil donna gravare di tal servigio, ma le disse: «Madonna, la Dio mercè la vostra, io ho ciò che io desiderava, e perciò tempo è che per me si faccia quello che va graderà, a ciò che io poi me ne vada». La gentil donna le disse che se ella aveva cosa che la gradisse, che le piaceva, ma che ciò ella non aveva fatto per alcuna speranza di guiderdone, ma perché le pareva doverlo fare a voler ben fare. A cui la contessa disse: «Madonna, questo mi piace bene, e così d'altra parte io non intendo di donarvi quello che voi mi domanderete per guiderdone, ma per far bene, che mi pare che si debba così fare». La gentil donna allora, da necessità costretta, con grandissima vergogna 100 lire le domandò per maritar la figliola. La contessa, conoscendo la sua vergogna e udendo la sua cortese domanda, le ne donò 500 e tanti belli e cari gioielli che valiano per avventura altrettanto. Di che la gentil donna vi è più che contenta, quelle grazie che maggior poté alla contessa rendé, la quale da lei partitasi se ne tornò all'albergo. La gentil donna, per torre materia a Beltramo, di più né mandar né venire a casa sua, insieme con la figliola se ne andò in contado a casa di suoi parenti. E Beltramo, ivi a poco tempo, dai suoi uomini richiamato, a casa sua, udendo che la contessa si era dileguata, se ne tornò. La contessa, sentendo lui di Firenze partito e tornato nel suo contado, fu contenta assai. E tanto in Firenze dimorò che il tempo del parto venne e partorì due figliuoli maschi, simigliantissimi al padre loro. Quegli fe diligentemente nudrire e quando tempo le parve, in cammino messasi, senza essere da alcuna persona conosciuta, a Montpellier se ne venne. E qui vi più giorni riposata, e del conte e dove fosse avendo spiato, e sentendo lui il dì d'ogni santi in Rossiglione dover fare una gran festa di donne e di cavalieri, pure in forma di pellegrina, come uscita nera, là se ne andò. E sentendo le donne e cavalieri nel palagio del conte adunati per dover andare a tavola, senza mutare abito, con questi suoi figlioletti in braccio salita in sulla sala, fra uomo e uomo là se n'andò dove il conte vide. E gittatagli a piedi, disse piagnendo: «Signor mio, io sono la tua sventurata sposa. la quale, per lasciar te tornare e stare in casa tua, lungamente andata son tapinando. Io ti richeggio per Dio che le condizioni postemi per le due cavalieri che io ti mandai, tu le mi osservi. E ecco, nelle mie braccia non un sol figliolo di te, ma due. E ecco qui il tuo anello. Tempo è adunque che io debba da te, siccome moglie, esser ricevuta, secondo la tua promessa. Il conte, udendo questo, tutto mi svenne, e riconobbe l'anello, e i figlioli ancora, se simili erano a lui, ma pur disse, come può questo essere intervenuto? La contessa, con gran maraviglia del conte e di tutti gli altri che presenti erano, ordinatamente ciò che stato era e come raccontò. Per la qual cosa il conte, conoscendola e dire il vero, e veggendo la sua perseveranza e il suo senno, e ha preso due così bei figlioletti, e per servar quello che promesso aveva, e per compiacere a tutti i suoi uomini e alle donne che tutti pregavano che lei, come sua legittima sposa, dovesse mai raccogliere e onorare, pose giù la sua ostinata gravezza, e in piè fece levar la contessa, e lei abbracciò e basciò, e per sua legittima moglie riconobbe, e quegli per suoi figlioli. E fattala di vestimenti a lei convenevoli rivestire, con grandissimo piacere di quanti venerano e di tutti gli altri suoi vassalli che ciò sentirono, fece non solamente tutto quel dì, ma più altri grandissima festa. E da quel dì innanzi, lei sempre come sua sposa e moglie onorando, l'amò e sommamente ebbe cara.